Buongiorno, buongiorno, qui Itaca, Radio Popolare, Angelo Miotto in studio. Bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori. Bentrovati tutti quelli che sono in viaggio. Itaca, questo in qualche maniera lo richiamo evidentemente nel titolo, oggi e domani. Giornate del controesodo, come viene biblicamente chiamato fin dai tempi antichi, l'inizio e la fine del mese di agosto, poi che sia così o meno, sicuramente ci sarà traffico ovviamente, ma sono tanti gli esodi ormai, sono tanti i momenti in cui il traffico gonfia le nostre reti autostradali e sgonfia i nostri portafogli, visto a quanto stanno i carburanti. Allora, Itaca oggi con rassegna stampa, fra poco vediamo i giornali con varie notizie, cosa pubblicano oggi in edicola. Poi nella seconda pagina invece sentiremo un uomo esperto di diplomazia politica e di cooperazione, si chiama Mario Giro, e con lui vogliamo fare un ragionamento sul limite. Io ho aperto adesso Repubblica It per vedere se c'era qualche ultima ora. Mi trovo davanti, Gaza discarica a cielo aperto e allarme sanitario, lo stop israeliano al trasferimento dei rifiuti. Cioè, comunque le notizie, anche non da Gaza, ovviamente, ci portano sempre da qualche quella di Mladic, per esempio, no? Che adesso vediamo sui giornali, il fatto di voler fare un funerale di Stato con onori per uno che è morto in carcere per l'accusa di genocidio. Quindi, terza pagina invece, parleremo con, appunto con Mario Giro di queste cose e di come si può mettere un limite, cioè dal punto di vista proprio delle regole, quelle che ormai non valgono pare proprio più, o perlomeno non valgono per noi, che valgono per noi, non valgono per loro, per meglio dire ancora. E poi la terza pagina invece andiamo a dare un'occhiata in Islanda, c'è un referendum. Un referendum che si gioca sulla pesca anche, tra le altre cose, e che riguarda l'Unione Europea. E allora cominciamo dai giornali.
A 1, 2, 3, il titolo è... L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Il manifesto apre con Left Wing, foto grande di grande manifestazione, la famiglia King, referendo Sharpton, Ocasio-Cortez e Sanders nell'avversario della marcia per i diritti civili del 1963. Il corteo di Washington segna la saldatura fra l'ala socialista, dei democratici e la comunità afroamericana contro Trump e i limiti al voto nero. Quindi il manifesto sceglie gli Stati Uniti parlando di midterm, il voto postale Donald punta a creare il caos, ci racconta Luca Celada, e taglio medio invece per lui, Sigfrido Ranucci, oggi presente ovviamente non soltanto nelle foto della prima pagina ma dentro tante pagine dei nostri quotidiani. Report, la destra caccia Ranucci, la RAI nomina due nuovi conduttori, gli inviati minacciano di lasciare, PD 5S AVS 2 punti, una ritorsione. Poi abbiamo un taglio basso con il bonus carburante fa salire le bollette, certo, il decreto in arrivo lunedì disporrà un contributo in busta paga che rallenterà la transizione energetica e non aiuterà a ridurre i costi di elettricità, benzina e diesel. Intanto il Qatar prolunga il blocco delle forniture di gas per altri 2 mesi. Poi abbiamo scenari bellici, la possibilità della guerra nei bilanci di Stato con Fabrizio Floris che firma e notizie dalla Palestina. Così Gaza prova a curare la sua infanzia e dal Nepal, dopo il dolore, la rabbia, l'allarme, arrivato tardi. La vignetta è di Michael e Mirko, come al solito depressiva. Uno dice all'altro ci restano i sogni e l'altro risponde se riesci a dormire. E sull'informazione Ranucci invece è Vincenzo Vita, che ovviamente ne capisce e parecchio, che scrive la maggioranza assesta un colpo brutale. Andiamo al Sole 24 Ore. Giorgetti, completare la riforma fiscale. Questa è l'apertura del giornale di Confindustria, che ha poi una sottotestata con MPS, cioè Montepaschi, Giani, Toscana, apre a Cimbri, passo avanti di apertura. Lovaglio procede, il consigliere ed ex presidente Maione denuncia rischi esecutivi, tutta la partita che abbiamo raccontato del cosiddetto risico appunto bancario, che va avanti, andrà avanti per forza di cose, perché le scadenze dei vari incontri ci portano in là di parecchi mesi. Il Sole mette in evidenza nelle brevi che ci sono stati almeno 8 morti nei raid israeliani, l'UNICEF 2 punti, 4 bambini uccisi in 5 giorni, emergenza aiuti. La foto grande per il presidente della Fed a Jackson Hole, Warsh, inflazione USA alta e preoccupante, un virgolettato, ma l'economia è forte. Poi troviamo alto là dei petrolieri, investimenti a rischio se arrivano nuove tasse. E voilà, anche questa è servita sul piatto di chi stava pensando di tassare gli extra profitti. Essilux lancia il buyback su 5 milioni di titoli, la borsa apprezza più 2,4%. Niente, passiamo a vedere l'inserto del Sole 24 Ore oggi, che ha una donna di oro, di ori direi, sì, delle carte con la faccia di una Giorgia Meloni sorridente, la finanza di Giorgia, governo mercato e tempi di bilanci, l'esecutivo Meloni è prossimo al record di longevità, e dai ego sta longevità, cos'è successo in questi 4 anni sui listini tra calo dello spread e borsa al top, resta aperto il nodo delle riforme e la spinta per aumentare le quotazioni, vi anticipo che la bocciano comunque sia, dicono sì sì stabile ma non si è andata proprio molto bene. Avvenire apre con riarmo all'italiana, Avvenire è sempre più convinto di battere su questo argomento, lo fa spesso, per l'Italia un cambio di prospettiva, Crosetto arruola tra virgolette l'ex ministro ucraino Fedorov come consigliere, e qui siamo nel campo così delle notizie particolari che colpiscono, con i fondi SAFE e il pacchetto di aiuti per Kiev prende forma il nuovo piano di interventi militari e civili. Accanto a tecnologie e infrastrutture, miliardi per missili, caccia e droni, tutta roba che ci serve. Dal dire al fare, tutto in salita, la strada che porta ai CPR, Campania, Trentino, Emilia Romagna, regioni, non solo, contro le strutture sulla carta. Foto grande, no CPR né qui né altrove, è il corteo di Trento. Nepal 93.000, siamo al taglio medio, 93.000 persone isolate dal mare di fango. E poi ancora su il giornale della conferenza episcopale, ricordiamolo, Ranucci rimosso da report, parte il tutti contro tutti, tra l'altro io devo anche decidere se dire report o report, ho sempre detto report, Sigfrido Ranucci dice report, dirò un po' uno un po' l'altro in maniera salomonica. Gli editoriali, il realismo che disarma di Mauro Magatti, misericordia, responsabilità e pace, come avete capito dalle 3 paroline ci mette dentro anche un po' di salsa ovviamente della casa, il caso Mladic, la memoria e il diritto, pietra tombale sul mai più, e Fabio Carminati che firma. Corriere della Sera, foto grande per la maglia numero 6 del Milan, che ieri era stesa sul prato di San Siro, l'omaggio dei tifosi rossoneri al loro capitano, l'indimenticabile Franco Baresi. Milan, l'addio di Leao, l'omaggio a Baresi, ma andiamo a vedere l'apertura. Rai, Ranucci via da report, alla guida del programma Presutti e Piervincenzi, scontro fra i partiti, nell'occhiello, 3 opzioni per il conduttore, Il centro-sinistra protesta, era già scritto La Russa e Salvini, bene così, si fregano le mani ovviamente. La vignetta di Giannelli è particolarmente divertente oggi, non lo è sempre, ve lo dico, ma almeno così la penso io. Oggi invece c'è Putin col suo ciuffone che apre la bocca e dentro la bocca chi c'è? Adesso ve lo dico, c'è Vladimir Putin. Il titolo è Putin e la NATO e la frase sotto il faccione è Putin non attaccherà, virgola, parola di Trump. Le accise e tagli sbagliati, Carlo Cottarelli si esercita nell'editoriale del Corriere della Sera, mentre l'apertura sotto la testata è funerali con onore di Stato per Mladic, la decisione shock della Serbia sconvolge l'Unione Europea. La NATO, il fianco est, è Matteo Persivale che scrive meno soldati statunitensi in Europa e quattro scenari. Crosetto che arruola Fedorov, consulente alla difesa, sembra un po' il calciomercato. Bonaccini, vota a destra chi ha studiato poco, l'ira di Meloni, vedrete poi i giornali, i fogliacci della destra come lo attaccano. Andiamo al taglio basso, uccisa in spiaggia, fermato un italiano, femminicidio in Andalusia, arrestato dopo aver accoltellato la compagna tedesca. E poi a chi interessa, a me non me ne frega niente, Hillary si risposa con Bastian, non so chi sia, il 13 settembre. Meta, i minori e limiti ai social, ecco l'accordo. È Riccardo Luna invece che è particolarmente interessante oggi. Il Fatto Quotidiano, enorme foto di Ranucci con la sua redazione dietro e il titolone grosso, hanno ucciso Report. La RAI annuncia due conduttori sconosciuti. Qui c'è tutta una polemica adesso che si potrebbe innestare su queste persone che sono state indicate, che vabbè, sconosciuti, poi lo spiegherà Travaglio nell'editoriale, che dice che un conduttore non è soltanto un giornalista, ovviamente deve essere anche noto, costruirsi una notorietà, però insomma pigliarsela così, che siano sconosciuti. Paura in Formula 1 per Graviano, paura in Forza Italia, scusate, per Graviano che parla di Berlusconi e dell'Utri e le prossime rivelazioni prima del voto. Infatti mi chiedevo cosa ci facesse lo sport, in realtà era la I di Forza Italia, sembrava un 1 al mio occhio ormai presbite. Travaglio scrive appunto di Ranucci, delitto imperfetto. E che altro vi posso dire? Gli oppositori oscurati, una firma di Trump, se fuori dal web, attivisti censurati, è la questione di autistici inventati che vedremo con un articolo su Il Manifesto. La Repubblica, foto di Sigfrido Ranucci che ha la mano sulla guancia, lo sguardo perso nel vuoto, è vicino a un leggio, quindi in realtà credo che sia il suo spettacolo. Ranucci fuori da Report, virgolettato, sperano che io muoia. La RAI propone al giornalista TG3 Rai News una corrispondenza estera e lui ha detto questa frase che avete sentito anche nel giornale radio di Popolare Network, che mi pare veramente di pessimo gusto, fra l'altro. Io al Cairo come Regeni, vabbè. E annuncio una battaglia per la stampa libera. Le primarie dividono il campo, invece l'altra apertura di Repubblica, perché direi forse più l'apertura perché il titolone è più grosso nei caratteri. Schlein tornata in piazza, dibattito dannoso, adesso dobbiamo parlare di cose concrete. Conte, decidiamo i gazebo, resteremo uniti. Giannini firma la lenzuolata solita, i diritti di tutti e la vita reale, dicendo appunto che quando ha parlato con i giovani di Wok gli hanno risposto cos'è una birra. C'è Fedorov, consulente di Crosetto su drone difesa, e c'è il Nepal sul fiume esondato, aggrappati al fango per paura dell'onda. Allora, La Stampa, Quotidiano di Torino, il boia trattato da eroe, apre su Mladic, mentre la foto grande è per Ranucci, stessa foto di Repubblica, l'opposizione insorge, la redazione minaccia le dimissioni, Report fuori Ranucci, scontro sui sostituti, il giornalista, due punti, la scelta della RAI mortifica la professionalità. Poi abbiamo il commento della Stampa, l'editoriale di commento è sulla notizia invece di Mladic, quel revisionismo che allontana Belgrado dall'Unione. Poi tre casi in evidenza in prima pagina: il primo è Crosetto che ruola Fedorov, vi insegnerò la guerra tech, grazie. Poi il racconto Kiev in treno fra razzi e droni, qui il conflitto è ovunque. E la Sassonia che andrà a votare, la furia dei neonazzi, così riscrivono la storia. E lo prendono molto come esempio questo della Sassonia, perché dicono, affermano che in questo reportage e anche in altri articoli potrebbe essere quello che potrebbe accadere se appunto AfD, come altre formazioni nostrane o in giro per l'Europa, prendessero la maggioranza al governo. Così Report rischia di morire, colpa di governo, Rai, aperta parentesi, e Ranucci, chiusa parentesi. È Domani che fa questo titolo e nel suo sottotitolo c'è: il conduttore allontanato dal programma, al suo posto arrivano Daniele Piervincenzi e Giulio Presutti, la redazione contesta la scelta, il giornalista ha tre opzioni alternative ma è pronto alla battaglia legale. La seconda notizia grande su Domani è: Putin cavalca la debolezza degli Stati Uniti, vedrò Xi e Modi, quindi Cina e India. Intanto ci ricorda di Crosetto e di Fedorov. Magni Asciutti, cavallo di Troia, che in realtà è il cavallo della Rai fatto in legno, che dice la frase: certe volte non si capisce se i nemici ce li hai dentro. Gli editoriali, dai vaccini al clima, se l'ideologia sta a destra, è Luca Bottura che firma, mentre Vital Bazzollini firma il successo della Premier, che ve lo ricordiamo per l'ennesima volta, non è una Premier, è una Presidente del Consiglio. Ora l'Europa è una somma di nazionalismi. Il Foglio, allora, ciliegina di Cerasa, che il direttore è lunga vita alle primarie, mentre il titolo in azzurro sotto la testata è: gli onori riservati alla Serbia Mladic, i suoi figli, le madri di Srebrenica e gli altri boia. Liberarsi della questione balcanica è impossibile. Su Ranucci, giusto per sfizio, sono andato a vedere, il titolo è: Ranucci Montecristo, la RAI gli toglie Report, lui promette guai e ci attendono altri due mesi di commedia. Il Giorno: NATO, le manovre antirussia, Roma ruola l'ex ministro di Kiev. Sì, c'è un po' di cambio climatico e disastri, una tromba d'aria si abbatte sulla storia, danni al Duomo e alla Torre Civica, siamo a Cremona. Su Milano invece idem verso le comunali, il PD fra il rebus primario e i dubbi su Calabresi. Il titolo di taglio medio è: Report, la RAI rimuove Ranucci ma è rivolta sui due sostituti. Va bene, poi c'è la Norvegia che piange la morte di Re Harald. Il Messaggero, il Foglio di governo, RAI a Report si volta pagina, questo è un titolo che è la fotocopia del comunicato della RAI, proprio questa è l'espressione che usa la RAI, cambia la conduzione del programma, tocca per Vincenzi e Presutti, a Ranucci proposta la vice direzione di RAI News TG3, o la corrispondenza dal Cairo, la maggioranza applaude, una scelta dell'azienda, questo è abbastanza ridicolo dirlo in Italia, l'opposizione un editto di Tele Meloni, Meloni PD e scontro sull'elettorato di destra, Bonaccini chi non studia sceglie loro, c'è l'editoriale di Bruno Vespa, ve lo lascio volentieri alla vostra lettura, la Francia vicino alla recessione, ci dice il Messaggero. Se la Germania riparte, l'Italia tiene, dice Marco Fortis, ancora dal giornale di Caltagirone. L'altolà dell'Unione Europea alla Serbia per gli onori di Stato a Mladic. Oh, siamo i fogliacci della destra che apriamo con La Verità. Sotto la testata della Pravda in versione italiana, appunto, La Verità. La bomba per Ranucci ce l'ha data Tavares, virgolettato, via Sigfrido da Report, fedelissimi in rivolta, interrogatori inchiodano l'amico di La Vitola, due nuovi conduttori per il programma, foto per i due nuovi conduttori. Il titolo grande però è: nell'ospedale di Bassetti muoiono pure i vaccinati, ma la Virostar, brutta parola, è impegnata ad attaccare La Verità. A Genova è deceduto un uomo di 66 anni per infezione da meningococco, se ne occupavano il virologo che perde tempo sui social criticandoci per aver citato uno studio mondiale che certifica come i migranti portino malattie. E questa è una campagna che loro fin dall'inizio, portano avanti. La moschea l'hanno bocciata i veneziani con il voto, ci ricorda Belpietro, sia mai. La sparata di rap, i fan del campo largo reputano il loro leader degli imbroglioni, scrive Paolo Del Debbio, anche questo lo lascio alla vostra lettura se proprio avete voglia. Madrid chiede soldi all'Unione Europea per fare il muro di Ceuta, la foto è per Bonaccini, eccolo qua che è nel mirino oggi per aver detto quello che ha detto. Quelli che studiano poco votano per la destra, in realtà poi era una frase dentro un contesto diverso, insomma loro prendono il virgolettato, lo sparano. Il presidente del PD offende 12 milioni di italiani. Intervista con Simone Lenzi, che perse l'assessorato per colpa della donna con fallo. Da vittima del wok dico occhio all'Islam. Il giornale, Ranucci game over, foto di un Ranucci sorridente, ufficiale alla situazione del conduttore, eccetera eccetera. Sigfrido l'insulta, dice scelta mediocre, effettivamente dice così nel comunicato suo, ma non ci sono gentilezze in questa storia evidentemente, e rifiuta le tre proposte Rai, poi attacca il gruppo Angelucci e posta la foto della bomba messa dal suo amico Lavitola, condannano la vittima di un attentato. Finisce un'era di fango a senso unico, questo è l'epitaffio per report di Ranucci del giornale, che mette poi la foto per Crosetto, i dubbi del capo della CIA su Putin, patto dei droni con Crosetto, l'anti-Zelensky consulente, immigrati espulsi con rimpatri veloci, è per dirci che tutto va bene, la prima applicazione della nuova procedura. E poi Tommaso Cerno che scrive il controcorrente, troppe lezioni, una domanda senza risposta, e si esercita su Ranucci. Basta, andiamo a vedere Libero, che titola Spento Ranucci, era ora. Proposti al giornalista tre ruoli alternativi a Repo, lo rifiuta e promette a causa a pioggia, conduzione a presunti per Vincenzi, ma la redazione si spacca e tanti minacciano l'addio. Foto per Bonaccini, che è stata foto illustrazione di Benny con Bonaccini che diventa un asino con il grembiule nero e il fiocco rosso e i suoi occhialoni, tutto storto con la faccia come fa Benny quando fa le caricature, con scritto dietro asino. Caro Bonaccini, l'asino sei tu, il presidente PD, chi vota la destra ha studiato poco ed è povero, la Meloni lo gela. Colpa nostra, Sigfrido fai ridere, scrive Sallusti, anche qui ve lo lascio. La Gazzetta dello Sport, il quotidiano rosa, Milan vai col 9, il centravanti segna, Ramos re a San Siro notte al comando e apre la strada, il Venezia resiste e poi si arrende, decisivi i cambi di Amorim, Leao al Galatasaray, due punti, ha pianto non perché è contento di andare, ma dice che ha pianto perché gli dispiace lasciare il Milan. Va bene, queste erano le prime pagine, mamma mia. Andiamo a vedere un po' di ciccia dentro, c'è un sacco di roba, poco tempo, ma andiamo veloci. Allora, è una cosa che vi devo dire, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, è che non solo torniamo dalle vacanze con la benzina e il diesel che ci picchiano mazzate sulle orecchie, ma ci aspetta anche, come al solito, il rientro che fa paura, e io non ve lo posso nascondere. Con il Corriere a pagina 13, infatti, ahimè, vi devo dire che il titolo è, ci arrivo, soliti ditoni, eccolo qua. Il titolo è questo: il settembre caldo del caro prezzi. E poi ci sono le varie voci che vi vado a elencare. Stangata carburanti da 356 euro l'anno. Spostamenti, trasporti, incrementi del 15% su biglietti aerei, e questo è anche una conseguenza del caro carburante e dell'inflazione. Guarda quante cose discendono dalla politica, dalla geopolitica mondiale. Al supermercato, effetto clima sui listini del fresco. E quindi niente, il climate change che non esiste, ma chissà se chi è negazionista le va a comprare le verdure e la frutta. Poi bollette, luce su del 14%, più 30% il gas nel 2026. Libri e cartoleria, scuola, il corredo costa il 2,3% in più. E ci dice il Corriere che l'inflazione su base annua di luglio, in lieve rallentamento rispetto al più 3% fatto segnare nel mese di giugno, quant'è? più 2,9, lieve rallentamento. Conto alla rovescia per il governo, accise 7 giorni per decidere a che andranno i nuovi sconti. Non sanno più che pesci pigliare. Ecco, date le brutte notizie, sto cercando, ce n'ho qualcuna bella da raccontarvi, ma non ce le ho qua in lista. Andiamo a vedere invece Avvenire, come vi ho detto, che prosegue nella sua linea contro le armi, riarmo all'italiana. Andiamo a vedere pagina 3, missili e droni oltre agli aiuti civili, ecco il piano di riarmo dell'Italia, e sotto c'è l'intervento di Mauro Valpiana, che è il presidente del Movimento Non Violento, che dice: la difesa civile non armata e non violenta è il nostro programma costruttivo, l'aggiunta non violenta, la proposta politica, una difesa costituzionale che ripudia la guerra invece che prepararla. La discussione non è se difendersi, ma come farlo. La non violenza non è resa davanti al prepotente, ma è una strategia per renderlo impotente. La difesa civile, scrive Valpiana, non armata e non violenta è una possibilità senza la quale saremmo condannati, con il riarmo in atto in aumento progressivo e costante, a continuare a preparare la guerra. Qui non è in discussione l'abolizione dell'esercito, ma uno spostamento di fondi dalla difesa armata alla difesa civile. Spendere meglio per difendersi davvero dai nemici di oggi, anziché spendere male per fare la guerra ai nemici di domani. Abbiamo presentato una legge iniziativa popolare per istituire il Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta, e stiamo raccogliendo le 50.000 firme necessarie. È una proposta realistica che tiene conto dell'attuale assetto istituzionale. Oggi viene finanziato solo un tipo di difesa, armata, mentre noi chiediamo pari dignità per un'altra difesa non violenta. È l'unico modo per dare piena attuazione all'articolo 52 della Costituzione, compatibile con l'articolo 11, una difesa che ripudia la guerra. Il movimento non violento viene dalla tradizione di Capitini, eccetera, 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 Langer, per coniugare la tensione ideale con il realismo politico. Chiude dicendo: dopo decenni di allarmi inascoltati stiamo arrivando vicini al punto di non ritorno, superato il quale la crisi del pianeta sarà inarrestabile, con conseguenze imprevedibili, conflitti armati, guerre ibride, surriscaldamento, emergenze umanitarie non aspettano. La difesa civile non armata e non violenta non è la soluzione globale, ma è un primo passo necessario. Cosa vuol dire? Ve lo dico, perché sennò rimaniamo un po' col punto interrogativo. Dice: va bene, ho capito, ma come si fa? La politica non violenta vuole costruire ponti, creare dialogo anche nello scontro di interessi diversi, per trovare il punto di accordo più conveniente per ciascuno, il compromesso al rialzo e raggiungere il risultato migliore a vantaggio di tutto. Non vincere, ma convincere, è una strategia politica che, da quando è stata realizzata a partire dal secolo scorso con il Satyagraha, la forza della verità di Gandhi, si è sviluppata sempre più come metodo di azione nei movimenti popolari, dando prova di efficacia di saper conquistare gli obiettivi. Così Valpiana su Avvenire per quanto riguarda le armi. Andiamo da Ranucci, dai, che lo so che ci tenete a sapere che cosa dicono i giornali oggi. Partiamo dal Manifesto, abbiamo detto: Vincenzo Vita, dopo una sequenza impressionante di attacchi del vertice della RAI e della stampa filogovernativa con metodi da regime autoritario, l'offensiva ha ottenuto il risultato che si prefiggeva. Ora nei corridoi dell'azienda, in qualche salotto, in certi ristoranti, si starà brindando. Questo è poco ma sicuro, aggiungo io. E andiamo a vedere a pagina 5 come prosegue. Scrive tra l'altro Vita: ma Ranucci è stato spinto fuori dal report con le modalità di un incontro in lotta libera, a colpire una destra bulimica da tempo in campagna elettorale. Rimane tra l'altro il retrogusto amaro di un'ingiustizia plateale: chi ha subito un attentato è cacciato senza reali motivazioni aziendali, come ha sottolineato il presidente della Federazione della Stampa Vittorio Di Trapani. Si tratta di una vendetta, hanno sottolineato le opposizioni. Una scelta grave, hanno sottolineato in una nota i consiglieri Alessandro Di Maio, Davide Di Pietro e Roberto Natale, che hanno citato l'incredibile soddisfazione dell'amministratore delegato per il prosciugamento della gloriosa terza rete. Infine, la storia non finirà come se niente fosse. Esiste un popolo di report che ragiona come i tifosi della Roma o dell'Inter in ambito calcistico. La squadra si ama, non si discute. Quanti preferiscono il dubbio e l'argomentazione sono serviti. Il conflitto è inevitabile, sono in gioco valori costituzionali, via dicendo. Così Vincenzo Vita su Il Manifesto. Andiamo a vedere invece il Corriere. Al Corriere. Allora, Corriere a pagina 5. Mi sono segnato Corriere che apre, pagina 2, pagina 3, vi leggo i titoli di queste due pagine. La RAI sostituisce Ranucci per report due conduttori. Da Nemo a Londra, poi prima nel concorso per i giornalisti e lei, Giulia Presutti, mentre Davide e Pier Vincenzi in Ucraina e Gaza nel 2017 a Ostia, la testata di spada, la foto più famosa che ci stanno facendo vedere per il nuovo conduttore, co-conduttore. Poi le mosse di Corsini, le tre offerte per scongiurare il reintegro. Siamo a pagina 5. Mi hanno proposto di andare al Cairo, vogliono che faccio la fine Regeni. La frase veramente brutta, secondo me, di Ranucci. Mentre c'è una foto che io trovo spettacolare, non solo sul Corriere, e che forse potrebbe ispirare qualcuno che abbia voglia di fare una bella opera cinematografica, e cioè sulla vita di Walter La Vitola, perché qui lo vediamo con un fucile in mano, il cappellaccio, durante un safari con un leone presumibilmente morto ai suoi piedi. Il titolo, dunque, la manchetta è Il Faccendiere, e il titolo è Il safari di La Vitola in Africa dopo l'attentato, accucciato in posa hemingwayana accanto a un leone abbattuto. C'era un altro Walter La Vitola, oltre al metro intraprendente del cefalù bistrò degli spaghetti con le vongole, ed era La Vitola d'Africa, impegnato in lunghi safari nello Zimbabwe. Un La Vitola sufficientemente kitsch da veicolare il proprio ritratto con fucile e cappellone d'ordinanza della trionfale esibizione di grandi mammiferi giustiziati. E non so, è una vita particolare, ma è tutto molto italiano, devo dire. Allora, dicevamo a pagina 5, questo volevo citarvelo, mentre sotto ci dicono, Simone Canettieri ci racconta che liti e spaccature nella chat degli inviati e salta la trattativa per i due coautori, che sono Giulio Valesini e Bernardo Iovene, che rifiutano l'incarico, mentre c'è in atto la rivolta dei duri. Pagina 6 per Ranucci anche sul Corriere, attenzione, si accende lo scontro fra i partiti, Salvini, due punti, giusto, Schlein, due punti, era scritto, Walter Verrini, PD, hanno colpito un presidio del servizio pubblico, che fine farà la RAI? Maurizio Gasparri, bene la mossa dei vertici, ma gli estremi per l'uscita c'erano da tempo, figurarsi Gasparri se non ha brindato nelle scorse, scorse ore, forse nelle scorse settimane addirittura, perché è una storia che parte da lontano, questa di Ranucci. Andiamo sulla Stampa, più veloce Angelo, perché ci sono cose da leggere. Ecco qua, la Stampa, ci vado a pagina 3. Gli scoop sulla destra e l'ego spericolato, tutte le contraddizioni di SIG. Governo mostruoso, ora farò causa. È un lungo articolo di Ilario Lombardo, interessante. Dunque, cosa vi scelgo di leggervi per andare un po' veloce? Nel frattempo, i siti della galassia sovranista cominciano a rilanciare i contenuti del suo libro La Scelta. Qui parla di quando Ranucci viene fatto oggetto di una campagna d'odio. Le relazioni spericolate con fonti e colleghi, raccontate nel dettaglio, riattivano la memoria su un dossier anonimo che nel 2021 lo accusava di molestie, su cui però un audit RAI non portò a nulla. Ma Ranucci adesso è molto più debole di 5 anni fa, non lo aiutano l'imprudenza con cui faceva girare messaggi audio, il modo rude, un po' da strada, di parlare ai colleghi che, come i suoi inviati, rivolgevano solo domande. E così, come nei più classici noir, la storia si riempie di pupe e di balordi. Spunta persino Fabrizio Corona, tutto troppo. Un sito in particolare, Esperia, che era stato oggetto di un'inchiesta di Report perché tra i soci risulta la moglie del social media manager di Meloni, si occupa delle guasconerie maciste di Ranucci. I post diventano materiale per articoli, gli articoli entrano nei dossier che la squadra del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari fa preparare per i parlamentari, che a loro volta dichiarano alle agenzie e finiscono sul TG1. Questo è un meccanismo spiegato veramente bene. Ieri è stato Ranucci a unire i puntini sui 2.800 articoli in 2 mesi sui giornali del gruppo Angelucci e comunque di governo e fuoco amico della RAI. Ai più intimi ha detto che è pronto a una causa civile e forse anche penale se emergeranno utilità dietro alla mia rimozione. Ah, ecco, la fine mi interessava. Ieri ha ribadito, adesso comincia la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, lo farò per i miei figli, per i vostri, a cui mi rifiuto di lasciare questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e magistrati indipendenti, chiuse virgolette, dice e chiude Ilario Lombardo, forse qualcuno dovrà ritirare fuori quel sondaggio di La Vittola, anche se era un'altra delle sue patacche. Oh, chiudiamo il capitolo La Vittola, d'altronde oggi è doveroso, con il fatto c'è Travaglio che scrive delitto imperfetto e cosa dice di Ranucci? Dice: il conduttore autore è un mestiere diverso dal cronista. Santoro, Flores, Mentana sono conduttori autori puri, mentre la Gabanelli e Ranucci, come pure la Gruber, la Sciarelli e l'Ernest, sono anche cronisti. Nel 2016 Milena vide lungo quando indicò Sigfrido, suo scuppista e capoautore, come erede. Ranucci raccolse il testimone e lo portò avanti, mantenendo la qualità, gli ascolti, eccetera, eccetera. Ma quel cambio della guardia fu una scelta editoriale. Quella annunciata ieri dal tras di Cervelli, che dirige la RAI, è un assassinio. Anzi, una strage di decine di giornalisti per cancellare l'ultimo programma di inchiesta del servizio pubblico. E quindi poi ci parla Travaglio che del fatto che non si può liquidare il report come se in Italia non vigessero la Costituzione, le leggi, i contratti e il Media Freedom Act, che vieta le interferenze dei governi nell'informazione, come se si potesse sigurare con un comunicato un vice direttore, capo autore, conduttore di un programma di prima serata di grandi ascolti per spedirlo al Cairo e rimpiazzarlo con due carneadi, mai stati autori né conduttori di nulla, come se non esistesse la magistratura, eccetera, eccetera. Quindi apre questa strada della questione del ricorso e del, anche dell'appellarsi, no, a varie leggi, fra le altre cose che ci sono. Bene, basta Ranucci, abbiamo poco tempo, ma andiamo a dare un'occhiata e segnalazioni a questo punto, perché non riuscirò mai a leggervi tutto, ma vi posso dire che su Il Manifesto, che oggi ha questa apertura molto americana, adesso lo devo, eccolo qua, lo stavo cercando, invece vi segnalo a pagina 3: spenti temporaneamente i server di autistici, Banca Etica vuole chiudere i conti del collettivo accusato di terrorismo. Andrea Capocci che ci racconta questa storia e come le banche possano intervenire in base a una sorta di terrore che hanno interno del fatto che se poi non lo fanno non possono più non possono più operare in determinati circuiti. Poi ancora segnalazione sui curdi, sempre sul Manifesto. Allora scusate che adesso è il momento classico della tosse. Pagina 9, eccoci qua, bottigliette d'acqua per me e titolo: il movimento curdo annuncia i suoi morti, 26.000 guerriglieri in 50 anni. Pausa bevuta. Eccomi. Svelato il bilancio tenuto segreto da PKK per motivi di sicurezza. Ne scrive Tiziano Saccucci: la sconfitta della retorica turca, 2/3 degli uccisi nella guerra erano combattenti. Ancora, per chiudere, andiamo a vedere, vi dicevo, sul Corriere a pagina 27 c'è un bell'articolo di Riccardo Luna sull'accordo del Tribunale, la multa di 18 miliardi di Meta, che specifica le nuove misure per tutelare i minori sui social. Da febbraio il primo stop ai tredicenni. Ancora, vi segnalo che il Venezuela sta per mollare l'OPEC da quando è arrivata la longa mano americana a dirigere il traffico, e chissà dove è finito Maduro, che nessuno poi ne sa più niente, ovviamente, a parte quelle foto che erano girate. L'Islanda ne parliamo fra poco, quindi ve la racconto dopo. Invece sul Sole 24 Ore c'è un articolo su Cuba, ma non su Cuba in quanto Cuba, ma in qualche maniera legato a quello che vi dicevo del potere e dello strumento bancario per reprimere. E siamo non ho messo la pagina, bravo Angelo, ma comunque siamo, eccolo qua: Cuba ha bloccato il conto della missione medica, la morsa sull'Havana, è stato disattivato l'account della banca Biper utilizzato in Italia dai medici cubani. Cosa è successo? Il conto bancario della missione medica cubana in Italia è stato bloccato, lo hanno dichiarato alcuni medici cubani che prestano servizio in Italia. Il conto bancario utilizzato in Italia dalla Cuban Medical Service Marketing Company S.A. è stato disabilitato da alcune settimane, secondo quanto riferito al diario De Cuba da 6 fonti a conoscenza della situazione, 2 delle quali membri della missione medica cubana in Calabria. I trasferimenti effettuati dai professionisti non sono andati a buon fine. Il sistema degli accrediti funziona così: le strutture sanitarie italiane accreditano gli stipendi dei medici direttamente sui loro conti personali il 24 di ogni mese. I medici ricevono gli assegni e devono inoltrare le autorità cubane, che calcolano quanto possono trattenere. Sulla base di uno stipendio base di 4.700 euro stabilito dall'accordo Italia-Cuba, l'organo cubano conferisce al medico un assegno di 1.200 euro. Il resto mi sa che va al partito. Comunque, il dato che volevo mettere in evidenza era appunto la questione di come i circuiti bancari, volenti o nolenti, buoni o cattivi, si trovano a fare i conti con dei meccanismi per cui attuano anche in maniera così, così forte, come quella di bloccare appunto dei pagamenti, come quella di bloccare appunto l'accesso al denaro necessario per vivere. Sulla Stampa, pagina 12, altra segnalazione è il reportage per quanto riguarda la Sassonia e cosa potrebbe accadere se una formazione di estrema destra neonazista come la AfD prendesse la maggioranza assoluti. Parliamo di interventi sulla scuola, parliamo di interventi sulla cultura, parliamo di una migrazione di massa degli artisti, per esempio. Quindi Marco Bresolin, Sassonia, la furia dei neonazi, così riscrivono la storia. E credo di avervi citato praticamente tutto. Una Repubblica, pagina 25, dove ci dice che il PD ha deciso di mettere i governatori a confronto con gli scienziati per parlare di rinnovabili, in maniera da rendere non solo politico il discorso, ma anche poi giustamente informato per quanto riguarda le scelte. E quindi c'è questo fatto che riguarda il climate change. Su Mladic vi ho segnalato la Stampa e il revisionismo che allontana Belgrado dall'Unione, con la firma di Maurizio Molinari. Basta per la rassegna stampa, andiamo in pubblicità e proseguiamo con la nostra Itaca. Eccoci, sono le 9:33 minuti. Questa Radio Popolare Itaca, ben svegliate, ben svegliati. Buon viaggio se siete in viaggio per tornare. Buon sabato per chi affronta questo weekend, l'ultimo weekend di agosto. Riprendiamo Itaca con la sua seconda pagina. Fra poco parleremo con Mario Giro. E parleremo di una cosa che riguarda il limite, chiamiamolo così. Cioè, fin dove si possono spingere e fin dove noi siamo disponibili ad accettare che si spingano, in questo fatto di continuare a massacrare le regole a livello internazionale, e noi che rimaniamo ovviamente spiazzati, perché con quelle regole siamo cresciuti, abbiamo studiato, abbiamo impostato le nostre vite. Parliamo con lui, che è un esperto di diplomazia, che è un esperto di geopolitica e di cooperazione anche. Prima però prendiamoci un attimo di pausa per riposare l'ugola e anche le orecchie soprattutto, e sentiamoci un po' di musica. Allora, andiamo a sentire, vediamo un po'.
Ascolta una canzone, orizzonte. Natale, con il testo un po' orientale, che ti parli anche di me, di quel grande mio conflitto esistenziale.
Fabio Mercuri.
Che io penso sia speciale, ma che in fondo non lo è.
Travolti da un insolito destino.
Di arrivare a fine mese, ricordati l'affitto più le spese. E quando non saprai più cosa dire, ricorda di citare anche Spoon River. Ma noi vogliamo scordare tutto quanto e tenere tutto per noi solo l'incanto. Baciarsi fino a quando arriva l'imbrunire, scordarsi fino a un giorno di morire. Come si fa? Tu dimmi come si fa. Ballare proprio sotto il temporale, a vivere in un sogno dove tutto può arrivare, provare a fare i conti con la cultura occidentale, riuscire a stare a galla quando tutto può affondare, sentirsi come sabbia del deserto, provare a misurare tutto il tempo che abbiamo perso, aprire una finestra sul cortile, riuscire a non dir niente ma farsi capire. Ma noi vogliamo scordare tutto quanto e tener tutto per noi solo l'incanto. Pensare che è una vita che t'aspetto, ma tu eri il capotreno ed io senza il biglietto. Come si fa?
Dimmi come si fa, ci canta Fabio Mercuri in questa Travolta nel solito destino, è un po' la domanda che noi potremmo e gireremo fra poco anche a Mario Giro, che è al telefono con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, Mario Giro, ricordiamo, politico, diplomatico, è stato viceministro degli affari esteri nei governi di Renzi e Gentiloni. Allora Giro, noi dobbiamo approfittare della sua grandissima esperienza, perché siamo alle solite, cioè ci ritroviamo periodicamente ormai da diversi anni, ormai viene da dire, con regole calpestate, sempre di più il limite, che l'asticella che si alza in maniera incredibile, non soltanto più nelle grandi crisi e tragedie come il genocidio palestinese, come la guerra in Ucraina, ma anche su altre vicende che popolano le notizie dei nostri giornali radio. E allora viene un po' la domanda, che è la prima domanda che le voglio girare, appunto, di come facciamo a resistere a questa cosa, a questo stupro, diciamo le parole come stanno, del diritto internazionale, delle regole che abbiamo costruito faticosamente, che sono state costruite faticosamente con un grande lavoro diplomatico dal dopoguerra. Come facciamo?
Bisogna avere pazienza e bisogna resistere all'aria del tempo. Se uno guarda la storia del diritto internazionale vede che va a singhiozzo, no? Le prime regole del diritto internazionale, le prime regole umanitarie, le convenzioni di Ginevra sono state fatte prima, immaginate, e scritte prima della prima guerra mondiale. Poi c'è stata la guerra mondiale, Poi dopo, tra le due guerre, c'è stato un forte movimento in sostegno del diritto internazionale, un forte movimento per la pace che poi però purtroppo si è interrotto con la seconda. Dopo la seconda, come lei ha detto, c'è stato la nascita dell'ONU, prima c'era stata la Società delle Nazioni, che non bisogna disprezzare perché per molti versi aveva funzionato. Per esempio tutta la politica anche attuale sulle migrazioni, movimenti di popolazione eccetera, è nata e è stata scritta durante la Società delle Nazioni. Quindi è proprio un percorso a singhiozzo. In questo momento siamo a un momento di bassa perché le regole le conosciamo più o meno, il problema è che le potenze le rispettano fino a che gli conviene. Quando le potenze erano gli europei, facevano gli europei un po' il bello e il cattivo tempo, poi sono stati i russi americani e adesso forse anche i cinesi e vediamo. E quindi noi l'unica speranza, l'unico approdo che abbiamo è l'Unione Europea, perché l'Unione Europea è una specie di impero controcorrente, cioè un impero che si crea dal basso con tante difficoltà, lentezze e limiti, lo sappiamo, però è l'unico approdo che ci rimane perché in fondo sono dei paesi ex potenze che hanno anche scatenato guerre mondiali, che si sono rese conto che ci vogliono delle regole che devi rispettare anche quando non ti conviene.
Senta, lei, posso fare lo spoiler, spero non si offenda, lei ha 68 anni, giusto?
Sì, esatto. Okay.
E quindi volevo chiedere, usa molto i social?
Ragazzino.
Sì, esatto. Usa molto i social?
Molto, insomma, uso solo Instagram.
Instagram, ok, quindi si è tolto da...
Usavo Facebook e anche X, poi X me l'hanno hackerato e non l'ho più, cioè quando si chiamava Twitter, non l'ho più riaperto. E invece Facebook, quando Meta si tolse dalle regole dei, mi sono tolto.
Cioè, ricordiamo le regole dei.
Sulla diversità, l'eguaglianza, l'integrazione.
Okay, perfetto.
E lo fece, siccome lo fece prima di Trump, e quando loro decisero di fare così, allora io mi tolsi.
Ecco, questo proprio ci dà il destro, come si dice, in me, per dire anche che rispetto anche alla cronologia che prima lei ci illustrava, per dire tenete duro e abbiate pazienza, però c'è anche un fatto, e cioè che dall'altra parte abbiamo dei poteri che ormai sono quelli delle big tech che abbiamo imparato a conoscere, che sono pervasivi, ma soprattutto a livello di potere, diciamo, che porta guerre o che usa intelligenza artificiale eccetera, ma anche sulle nostre emozioni, perché poi noi vediamo le guerre in diretta, i genocidi in diretta.
Sì, sì, è vero questo. Diciamo, ogni innovazione, ogni salto tecnologico porta a questo. Ricordiamoci il telefono rosso tra Mosca e Washington, adesso i leader si parlano, non c'è neanche quasi più bisogno dei ministri degli esteri, c'è tante volte, lo dico come, diciamo, uno che ha lavorato alla Farnesina e sa che cos'è la diplomazia. Infatti abbiamo un po' disprezzato, umiliato la diplomazia come arte silenziosa del ricucire, dell'immaginare, eccetera. Le innovazioni tecnologiche cambiano un po' il modo umano di vivere, però in fondo rimane sempre una cosa, bisogna parlarsi. Faccio un esempio, adesso sono vari mesi che dura questa guerra tra Iran e Stati Uniti, scatenata dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno fallendo, così come i russi stanno fallendo in Ucraina, a prezzi enormi ovviamente pagati dai civili, eccetera. Comunque, si dice che si è negoziato a tratti, no? Ma in realtà, se andate a vedere nel dettaglio, americani e iraniani non si sono mai incontrati neanche una volta sola. Hanno negoziato attraverso delle parti terze che facevano la navetta. Ecco, io penso che questo è un grande problema. Cioè, tu puoi avere tutti gli strumenti che vuoi, anche lavorare online, però tu ti devi incontrare. Ti devi incontrare, devi conoscere il tuo avversario, devi parlarci. Per questo noi dobbiamo parlare con i russi, non per metterci d'accordo o per arrenderci o per dargli ragione, ma per parlarci, perché noi dobbiamo aver fiducia che nel parlare le cose cambiano, evolvono, e questo è il proprio dell'umano. l'incontro, il volto dell'altro, anche se è del nemico, anche se non ti piace, eccetera, dice moltissimo. Adesso non sto a fare la lista dei filosofi, dei sociologi, certo, che lo dicono, no? Però questa è la cosa che invece non si rifiuta di fare. Se quindi social, tutte queste cose diventano uno schermo per evitare di incontrarsi, ecco, ma l'uomo, l'essere umano ha bisogno di incontrarsi, anche quando ci sono problemi, soprattutto quando ci sono problemi.
Senta, poi dipende anche dai governi che ci sono e come impostano la loro diplomazia, no? Perché poi c'è, abbiamo avuto il ministro che ha detto che valeva a tratti il governo internazionale. Oggi Avvenire fa un bel titolo, secondo me, che è Riarmo all'italiana. E ci racconta di una proposta di Mauro Valpiana, la difesa non armata e non violenta, e quindi la proposta di legge sta cercando le 50.000 firme necessarie per attivare il Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. Questo per chiederle, secondo lei, noi come società civile cosa possiamo fare? Perché subiamo molto, dobbiamo anche forse fare qualche cosa per cercare, è sempre più difficile fare, no?
No, è importantissimo. Guardate, dobbiamo parlare di pace concretamente e realisticamente, il che non significa, cioè il pacifismo integrale, Gandhi, va rispettato, appunto. Però noi possiamo anche, come dire, entrare nel discorso del conflitto con un atteggiamento più ragionevole e concreto, anche per rispondere a quelli che dicono ma allora che fai, eccetera. Oggi noi siamo sottoposti a una fascinazione della violenza, della guerra, che è fortissima, a cui va opposto un discorso di lucidità, cioè di dire ragazzi stiamo calmi, anche perché non c'è una guerra che abbia risolto il problema per cui è stata scatenata, a torto o a ragione, nemmeno le guerre umanitarie, cioè, che abbia avuto successo. Cioè non ce n'è una, a memoria, cioè dalla seconda guerra mondiale a oggi, a parte la Corea che è finita in patta, tutte le altre sono dimostrate totalmente inutili. E quindi questo ci dice che razionalmente e ragionevolmente forse non è lo strumento migliore per risolvere i conflitti, per esempio risolvere i contenziosi e le contese che abbiamo con la Russia, eccetera eccetera. Quindi io penso che la società civile abbia un grossissimo compito di disinquinare l'aria del tempo, che è troppo inquinata con questo discorso di fascinazione delle armi, della guerra, come se fosse la soluzione di tutti i problemi. Questa idea del riarmo adesso, parlare, discutere, confrontarsi, anche diciamo dibattere, dialettizzare, polemizzare, non importa, però bisogna parlare.
E poi forse c'è anche da dire che, visto che i politici attuali sono molto interessati, come tutti i politici sempre, ai sondaggi, ci sono diversi sondaggi che mostrano anche che gli italiani non sono proprio così contenti a parlare né di guerra né di armi, sono due cose che
più ci si sposta verso Occidente meno si vuole fare la guerra, più si va verso Oriente europeo e più si sente il dramma della presenza russa minacciosa, e quindi non è che si vuole, ma si pensa che si dovrà fare la guerra. Lì bisognerà trovare un equilibrio, certamente dobbiamo capire le paure dei baltici, dei polacchi, dei nordici, dei nostri amici europei di quelle zone, e loro devono capire anche, quando noi diciamo non siamo in guerra con la Russia, che senso ha questo discorso, perché la guerra con la Russia non va da nessuna parte. La Russia non è che scomparirà improvvisamente, d'incanto si spezza, a parte che se si dovesse spezzare in 5-6 Russie forse siamo in una situazione peggiore, vedi l'esempio libico micro, diciamo, rispetto alla Russia. Però voglio dire, la Russia non è che dobbiamo immaginarci una Russia che non esiste. La Russia è quella lì, era così all'epoca del zarismo, all'epoca sovietica, e oggi è sempre stata così, e dobbiamo, come dire, manipolarla, giocarla, gestirla per com'è, come diceva Kissinger. Cioè, non è che dobbiamo illuderci che la Russia possa, piano piano. E poi ricordiamoci, i cambiamenti interni di un paese avvengono internamente, non avvengono mai per impulso esterno. No, anche questo discorso, no, vabbè, c'è un dittatore terribile, i russi dovrebbero liberarsene, avverrà, ma certo non avviene mai in tempo di guerra questo cambiamento, avviene per attrazione, per imitazione, ma deve essere una decisione interna, una decisione loro. Questo vale per l'Iran, vale per tutto. A noi ci piace il regime iraniano? No, è un regime assassino che ammazza i giovani, le donne, lo sappiamo. Ma gli americani sono stati talmente poco abili da rialzare la reputazione del regime iraniano in tutto il mondo, perché gli hanno resistito. Cioè, la follia di questa guerra non è solo la follia di aver fatto la figura di uno che non riesce a vincere questa guerra. Vabbè, militarmente ormai abbiamo capito che lo strumento militare ha dei limiti, ma addirittura la follia propagandistica gli ha dato una propaganda all'Iran, che è un regime sicuramente un regime di assassini che ammazzano i giovani, va bene, però gli ha fatto fare una bella figura. Ma siamo matti.
Senta Giro, ancora due domande e poi la lascio tranquillo, ma una è un'ascoltatrice che prendo come spunto, perché appunto secondo me le sue parole sono specchio dell'informazione, che è poi la domanda che le voglio fare dopo. E cioè ci dice l'ascoltatrice: come si fa a parlare con Putin, che ha detto chiaro che lui non vuole la pace, lui vuole l'Ucraina, e se non fossimo stati aiutati dagli alleati saremmo stati sotto i nazisti? Questo è un ragionamento molto, diciamo,
si dice sempre così all'inizio.
Okay.
All'inizio si parte sempre al 100%, non voglio la pace, non voglio nessuna pace, voglio continuare la guerra, ma Putin è in una trappola e deve uscirne. Il problema è che vuole salvare la faccia. La diplomazia serve a questo, capito? Quindi attribuire all'avversario un assoluto no, in qualunque caso, a qualunque avversario, è sempre una visione molto parziale. In realtà il negoziato parte sempre, la trattativa, il dialogo parte sempre su posizioni molto distanti. Poi bisogna avere pazienza, non è che c'è una bacchetta magica nel parlare, nel dialogare, nel negoziare. È una difficile arte, l'arte della diplomazia è un'arte molto difficile e non può avvenire, mi scuso di dirlo a una radio, ma davanti ai media.
Ecco, questo era il punto che appunto...
Assolutamente, non può venire davanti ai media, si arriverà ai media alla fine. Cioè, perché ci sono, appunto, proprio per salvare la faccia ci sono tanti sistemi. Putin dice quello che dice la sua ascoltatrice, la vostra ascoltatrice, ma in realtà è in una situazione drammatica, non riesce a uscirne, doveva vincere in poche settimane. Come sempre, no? Tutti devono vincere sempre in poche settimane, no? Da Hitler in avanti.
Blitzkrieg, certo, la guerra lampo, come no. E poi, diciamo, però c'è anche una responsabilità dei giornali che invece non aiutano molto spesso con la propaganda che viene anche ovviamente diffusa a piene mani e ahimè finisce sotto i nostri occhi. Pensi che c'è un podcast che è andato fortissimo in UK che è tutto giocato su come sarebbe la situazione se appunto i russi ci avessero già attaccati, e quindi 10 puntate su un qualche cosa che è fatto molto bene, ovviamente gioca su un'ipotesi.
Sì, ma anche questo gioco di questi giochi di guerra che cercano di attizzare la paura, cercano di far nascere la volontà di andare in guerra tra i giovani europei e tra gli europei in generale. Però io vi faccio un'osservazione molto molto semplice: l'Europa è un paese che ha un'età mediana, è un continente, scusate, che ha un'età mediana di 45 anni. Chi ci va in guerra?
È la domanda giusta sulla quale salutarsi, perché non abbiamo risposto, ovviamente è una domanda importante. Giro, io la ringrazio moltissimo.
Grazie a voi.
Ci sentiamo presto.
E buon lavoro.
Buon weekend. Lavoro. Grazie. Grazie a Mario Giro, che ricordo è persona assai esperta di diplomazia, come ho sentito, ed è stato vice ministro degli affari esteri nei governi Renzi e Gentiloni. Siamo vicini alla pubblicità adesso che chiude la seconda pagina, però volevo farvi proprio notare, se avete ascoltato le parole di Giro, che che ci sono delle vostre dichiarazioni da casa scritte, ovviamente poi magari se avete premi i telefoni, ma che ricalcano gli schemi che ci vengono imposti da quella che è l'informazione di propaganda. Per cui se Giro dice che Putin non si può esporre perché deve salvare la faccia, si scatta nel meccanismo: ma l'ha detto Putin che non vuole fare questo, ma l'ha detto la Russia che eccetera. Ok, questo è quello che ci scrivono i giornali, quello che noi sappiamo. Poi la diplomazia, come ci ha detto lui, è un'altra cosa, è qualcosa che si muove in maniera, almeno dovrebbe muoversi in maniera parallela e costruire dei ponti, costruire dei ponti rispetto a, a quello che sta accadendo. Un po' di contraddittorio in onda ogni tanto, no. Boh, non ho capito, Franco, che contraddittorio vuoi. Stavo facendo un'intervista a Mario Giro, quindi il contraddittorio, un'intervista direi che è un format che non è di contraddittorio se non è proprio su posizioni diverse, qui era per approfondire. Va bene, allora sono le 9:55 minuti, mancano pochi istanti a uno stacchettino che poi ci porterà invece verso la terza pagina, dove andremo in Islanda da un nostro ascoltatore che ci racconterà il clima di questo referendum.
J'ai les yeux fermés.
tutta la sigla, qui ce la sentiamo per una volta. Allora, eccoci qua con quasi tutta la sigla, basta, adesso la tolgo perché mancherebbero altri due minuti, ma io voglio andare a salutare subito invece un italiano in Islanda che è Roberto Luigi Pagani. Ciao Roberto!
Ciao, buongiorno a tutti!
Buongiorno a te, tu sei un ascoltatore della radio, da tanto?
Sì, parecchio, sono già diversi anni.
Bene, e cosa ci fai in Islanda?
Sono venuto qua per studiare e poi mi sono costruito una vita qui.
Ecco, all'accento però dice che sei proprio nostro.
Sì, sono del nord Italia, sono lombardo.
Senti, ma e cosa fai lì? Sei un professore tu?
Sì, esatto, insegno all'università.
Allora, noi quando abbiamo detto parliamo un po' di Islanda, visto che c'è questo referendum e il titolo del manifesto, per dirvi per esempio oggi a pagina 10 è l'Islanda divisa in due sull'adesione all'Europa, paese artico oggi alle urne per il referendum sulla ripresa dei negoziati con l'Unione Europea, abbiamo detto, ma anzi Martina Stefano mi ha detto guarda che abbiamo un ascoltatore in Islanda ed eccoci qua, quindi con te vorremmo capire un po' com'è questa giornata, nel senso di come siamo arrivati a questa campagna e come è stata vissuta fra lo ja e il nei.
Mm-hmm. C'è tantissima tensione, in effetti è stato un processo molto difficile anche psicologicamente per il popolo islandese, perché loro sono un popolo molto unito e invece su questo tema in particolare sono spaccati esattamente in due, che è una cosa molto rara. La forza del popolo islandese è sempre stata quella di stare uniti e riuscire a trovare una quadra ad ogni questione, lavorare insieme, così che sono sopravvissuti a tutti i disastri climatici e non naturali della loro storia, eruzioni vulcaniche, alluvioni glaciali eccetera. Invece su questo tema non ce l'hanno fatta, diciamo, c'è stata proprio una campagna feroce, soprattutto per il no, perché ci sono tantissimi interessi particolaristici che ovviamente non vogliono mollare la presa, però alla luce del cambiamento che c'è stato nel panorama internazionale, la paura di Trump che minaccia di conquistare la Groenlandia, di tirare l'America fuori dalla NATO, insomma di fronte a tutti questi problemi nel panorama internazionale il governo attuale ha detto sentite, se vogliamo negoziare con l'Unione Europea il momento migliore è farlo adesso che possiamo farlo a testa alta, abbiamo qualcosa da offrire, piuttosto che andare strisciando dopo quando magari è successo qualche patatrac come nel 2008 e non abbiamo un potere di negoziazione particolare, perché loro avrebbero bisogno di negoziare delle deroghe molto forti per alcuni ambiti come la pesca. E questo è l'argomento, diciamo, più delicato per loro, ed è quello perché poi la pesca, diciamo, è il secondo settore più importante dell'economia dopo il turismo e è controllato da poche famiglie che sono potentissime, controllano anche i media per molti versi e che assolutamente non vogliono dover sottostare a regole europee e che quindi hanno spinto tantissimo sulla paura, dicevano questo non è un referendum per ripristinare i negoziati, questo in realtà è un cripto referendum di accessione, poi il governo ci sta mentendo, dopo perdiamo l'indipendenza, dobbiamo fare quello che dice Bruxelles, insomma tutte le cose che di solito dicono per la propaganda antieuropeista, che hanno messo, diciamo, in ombra o in secondo piano altre questioni più urgenti, come il fatto che l'Islanda è completamente sguarnita, non abbiamo un esercito, se arrivano tre americani o anche russi o non so chi con un fucile ci conquistano e noi non possiamo fare assolutamente niente, tutto il benessere che noi abbiamo è una conseguenza, diciamo, del benvolere fino ad ora dell'America e della NATO in generale. Gli islandesi tanti lo sanno questo che tutto il benessere di questo paese, che è uno dei più ricchi e più felici al mondo, viene dal fatto che siamo stati fino adesso in una situazione internazionale eccezionalissima dopo la Seconda Guerra Mondiale. E tanti si sono dimenticati che in passato sono stati conquistati e sfruttati da potenze europee senza poterci mettere il becco nei loro affari perché c'era qualcun altro lontano che decideva.
Senti, ma in una consultazione che leggo chiama alle urne 270.000 cittadini, dico bene?
Sì.
Quindi in realtà stiamo parlando, noi siamo usati altri numeri, ma ovviamente ricordiamo che la popolazione è questa. Come si svolge una campagna elettorale? Cioè, ricordato che ci sono dei media controllati, qual è il sentimento, cosa avete? Manifesti, cose,
no,
spot?
Allora, manifesti non ne attaccano tanti in giro sui muri come in Italia, ma si vedono magari i tabelloni e le fermate dell'autobus hanno gli schermi elettronici, sì, e passano le pubblicità lì, si vedono quelli, ma poi si svolge tutto soprattutto sulla stampa o in internet. In particolare c'è stata una campagna feroce su TikTok, che io non ho visto perché non sono su TikTok, ma l'ho saputo da altri, che i giovani, tra l'altro, nei sondaggi sono quelli tra i 18 e i 20, insomma i primi anni in cui si può votare, sono uno dei gruppi con la percentuale più alta di no. Che è molto strano perché di solito le generazioni più giovani sono pro-europee, come per esempio in Inghilterra erano soprattutto gli anziani che avevano votato per la Brexit, ma questo si spiega col fatto che se poi vai a intervistarli tanti di loro sono per esempio convinti che questo sia un cripto referendum di adesione, non un referendum per la consultazione, okay, perché tanti che sono per il sì non è che dicono sì, io sono per l'Unione Europea, andiamoci dentro direttamente senza chiedere nulla, tanti dicono no, calma, adesso vediamo cosa possiamo ottenere dai negoziati e poi si vede.
Certo,
era l'idea, ma tanti giovani sono convinti, no, questo è un cripto referendum di adesione.
Perché ricordiamo che se vincono i sì, si riavviano i negoziati e poi l'iter potrebbe durare, sempre dice il manifesto, un paio d'anni addirittura, e un'eventuale conclusione positiva per l'ingresso nell'UE verrebbe nuovamente sottoposto a referendum,
esatto.
Quindi in realtà non siamo di fronte appunto all'entrata diretta, ma alla possibilità di andare a negoziare. E c'è un'altra domanda. Ah, no, ecco, volevo chiederti: ma è vero che c'è una stagione di overtourism lì ormai da un po' in Islanda?
Ma sì, c'è stato un picco sconvolgente soprattutto nel 2022, appena dopo il Covid, perché poi lì ci è subentrato anche l'effetto dell'eruzione vulcanica, che avevamo questa eruzione turistica, come la chiamavano, che potevi andare lì e vedere la lava che scorreva, e quello ha contribuito molto, si sono creati tutti i problemi che arrivano per esempio sulle nostre Dolomiti, no? Gli stessi problemi ci sono anche qui, le code chilometriche per il bombolone, la gente che calpesta, rovina la natura, crea disagio ai locali, tutte queste cose, queste scene si sono viste anche qui. Adesso è un pochino calata la cosa, però siamo comunque di fronte a numeri che creano delle difficoltà e soprattutto creano anche dei pericoli. Nelle Alpi è normalissimo che la gente muoia ogni estate perché va a fare cose che non dovrebbe fare o perché non è preparata, e forse uno è anche un po' assuefatto a questa cosa qua, ma qua in Islanda ogni volta che si perde una vita di un turista fa molto scandalo e notizia, perché gli islandesi conoscono bene il loro paese e tante sciocchezze non le farebbero mai.
Ma questo scusami, questo overtourism può anche essere una delle cause, fra le altre che sono più importanti, dove uno dice ma sai che c'è, io non ci voglio entrare lì.
Ma di sicuro hanno usato questo argomento, quello anti-immigrazione, non tanto quello del turismo, ma il fatto degli stranieri che vengono qui, ci rubano il lavoro.
Come hai fatto tu, cioè sei andato lì e...
Sì, ma esatto, no, io non l'ho rubato a nessuno perché quello che sto facendo io adesso sono venuti a cercarmi loro, quindi ho la coscienza a posto. No, ma il fatto è che loro sono già nell'Unione Europea per quanto riguarda questo aspetto in particolare, perché sono nell'area Schengen. L'area Schengen è quella componente dell'Unione Europea che prevede la libera circolazione di persone, beni e servizi. svizzi, e difatti qui c'è una popolazione europea molto consistente, ci sono tantissimi polacchi, però gli europei non sono visti tanto come un problema generalmente, sono persone di che poi sono tragati veramente, gli stranieri di altre nazionalità, però vengono, insomma, si spinge tanto su quelli per la propaganda anche qui, confondendo un po' le acque, perché ovviamente non ci azzeccano niente gli extraeuropei con l'Unione Europea, però dicono ma l'Unione Europea poi ci costringe a prendere le quote dei migranti di qua, di là, altrimenti dobbiamo pagare le multe, insomma questa retorica l'hanno usata tantissimo nella campagna per il no.
Senti, io ti ringrazio moltissimo, vediamo cosa succede, allora i risultati quando arrivano?
Inizieranno a contare stasera, poi io non li guarderò da subito perché all'inizio arriveranno quelli dalle campagne e le campagne sappiamo che sono per il no, quindi non voglio rovinarmi la serata, guarderò soltanto alla fine, quello che succederà lo accetterò serenamente.
Beh, faranno presto però, no?
Sì, abbastanza, insomma entro stasera dovrebbero arrivare, sì.
Grazie Roberto Luigi Pagani, grazie, un italiano in Islanda, ti ringrazio moltissimo, grazie.
Buona giornata.
Anche a te. Ciao, grazie, vedremo come va da questo nostro ascoltatore, professore, che si è trasferito a vivere là. Che bella Radio Popolare, che riesce ad avere questi collegamenti. Oh, prima di andare a un brano e poi magari vediamo di fare qua. A me piacerebbe capire se qualcuno che sta viaggiando, visto che parlavano di controesodo, e ci dà qualche dritta, magari se vogliono, partenze intelligenti, quelle cose. Una piccola nota di servizio per chi scrive qui al 331-6214013. Non è uno sfogatoio questo numero di telefono, è dove potete mandare i vostri messaggi, ma non per insultare né gente della radio né gente che chiamiamo come ospiti, perché questo non fa parte del gioco popolare per niente, cioè proprio sono persone che chiamiamo perché stimiamo o sono interessanti da sentire per la loro opinione, che può essere che non sia la vostra opinione o che non sia anche la mia, però può essere anche quello, però non per questo diventano cretini, deficienti e tutto quello che molti di voi amano scrivere con la criniera del leone dietro la tastiera. Ecco, finito così, mi sentivo di dirvelo per trasparenza, visto che ci piace dirci le cose belle, diciamoci anche qualche cosa che ogni tanto dobbiamo ancora forse imparare.
E grazie per l'opportunità di parlare delle...
Scusate, ho mandato la cosa sbagliata, che però non capisco perché era quella sbagliata. Proviamo così.
Sotto il sole dei serpenti e le antenne di Radio Mogadiscio, i tamburi dei deserti, il pericolo, l'estasi, un derviscio, le tue labbra, inshallah. Una canzone ci scoppiava nella testa. Crisi mistiche, sesso e sacrificio, di sciamani nei tuoi viaggi, delle orchestre di Radio Mogadiscio, l'ayahuasca, l'aldilà, amarti come si ama l'incoscienza, danzavamo sui tramonti, la libertà che ci scoppiava nella testa.
Dieci, quindici minuti. Radio Popolare Itaca, Angelo Miotto in studio. Allora, dove siete? Se siete in viaggio, se avete voglia di darci un aggiornamento, dicono sia il controesito, magari sarà più domani, non lo so se qualcuno parte già oggi. Di sicuro è l'ultimo weekend di settembre, questo qualcosa sempre significa. Abbiamo 10 minuti per raccontarcela, magari anche per dire come sono andate queste vacanze, visto quello che vi ho letto dal Corriere, ahimè, che ci tirano un'altra stangata, e non soltanto legata a questioni nazionali, ma soprattutto internazionali, che poi non vengono gestite, forse, senza forse, nella migliore maniera. Allora, c'è Claudio che dice: ciao, stiamo rientrando ora dalla Liguria, traffico nella norma, ma tutto molto scorrevole. Grazie, buon sabato da Claudio e Roberta, ma grazie a voi ragazzi. E buon rientro soprattutto. Se volete chiamare, chiamate pure lo 02 33 001 001, e se no potete scrivere a diretta@popolarenetwork.it. Gli sms invece al 331 6214013. Valgono tutte le opinioni, o quasi tutte, tralascerei quelle fasciste ovviamente, che non è un'opinione ma è un crimine, ma non valgono gli insulti, la mettiamo così. Allora ci scrive, vediamo un po' chi sei, Davide: l'idea che spendiamo in armi perché ne subiamo la fascinazione è veramente assurda e lontana dal reale. Beh, questo non ha detto esattamente questo prima Mario Giro nell'intervista, ma ognuno appunto ha la sua opinione, evidentemente tu non sei d'accordo. Allora, andiamo avanti, dicevo, sulla questione del traffico. Se volete segnalare, a quanto pare la Liguria, ci dicevano Claudio e Roberta, che non ci sono particolari problemi, c'è anche il fatto che magari qualcuno si vuol fare ancora giustamente un bagnetto magari prima di ripartire per tornare a casa, che molto spesso si parte di domenica e molti magari sono già tornati anche. Io sono stato qua diciamo dal 10 agosto in poi, e la città vedo che si è già rianimata abbastanza, e che ultimamente io lo misuro dai parcheggi anche, vedo che il parcheggio sotto casa si è riempito, vedo che iniziano a riaprire i locali finalmente, iniziano a riaprire le trattorie, iniziano a riaprire i negozi, e devo dire anche con una certa soddisfazione, lo dico, perché a Ferragosto veramente era qualche cosa di spettrale la città, come spesso accade appunto in quella in quei giorni dell'anno.
Quanta pelea recuerda las líneas de mis manos, cuántas historias caben metidas en 21 gramos. Tú que tan lejos y a la vez más cerca, tú que tan lejos y a la vez más cerca, que mi propia vena yugular me nagle cura merusame, me nagle ehde nolgahim fale. Mira, yo no tengo tiempo para odiar a Lucifer. Estoy demasiado ocupada amándote a ti un nivel. Mi corazón, que siempre está en una carrera, estoy cortando las flores antes de que sea primavera. ¿Dónde están los caballos? Los míos bien amarrados. La sangre y la suerte, aquí mano arrastrado. Tu amor es una avalancha, cae por su propio peso al existir. ayer, hoy y mañana, la nieve en la que me quiero hundir.
Eccoci, allora sfuliamo pian pianino Rosalia, vediamo che c'è il telefono. Pronto? Pronto? Vediamo un po'. No, se puoi richiamare, perché non riesco a metterti in onda da dove squillava il telefono. Vediamo un po' se torni al volo. Intanto c'è un'altra indicazione di Antonio che dice: boh, non so, a Milano, ma a sud di Milano in agosto il traffico sembrava quello di un normale periodo lavorativo. Anche questo ci sono. Io parlo appunto di tragitti magari che sono più interni rispetto a che ne so io, tangenziario o altro. Però è vero che in tanti siamo rimasti ovviamente a Milano. Mentre Daniela dice: ma no, dai, la settimana di Ferragosto era a Milano, si stava benissimo, addirittura benissimo. Vabbè, di sicuro, diciamo, finché abbiamo avuto il caldo torrido non siamo stati così bene. Poi per fortuna è arrivato il cambiamento mai così atteso. Ancora 5 minuti se volete darci indicazioni, se siete in viaggio, se volete raccontarci appunto di quando partirete. 02 33 001 001. Alberto che dice: ma che bello, tornate a casa dopo 3 mesi di overtourism, torna alla tranquillità per ricominciare qui da noi sulle Alpi del Sud Francia per le feste di Tutti i Santi e poi quest'inverno ora in vacanza ci andiamo noi. Occhiolino. Pronto, ci sei?
Sì, pronto.
Ciao, chi sei?
Sono Marina, ciao.
Ciao Marina, dimmi tutto.
Allora, io non sono ancora partita.
Ma da dove partirai?
Vado in Liguria qualche giorno.
Ok.
Solo qualche giorno, il 5 di settembre, però ti dirò che io a Milano sono proprio stata bene.
Sì.
Cioè,
ok,
proprio...
a parte il caldone quando c'è stato.
Vabbè,
diciamo,
ma il caldone c'era da tutte le parti.
Sì, quello è vero.
E poi devo anche sottolineare una cosa.
Sì.
Che Radio Popolare,
sì,
mi ha fatto tantissima compagnia.
Bello questo, grazie che ce lo dici, perché
proprio veramente ma veramente
sono contento
davvero, proprio delle belle trasmissioni e niente, poi insomma sai, i soldi sono anche quelli che sono, per cui insomma,
sì,
poi
quello
io
è il dato.
No, io vedo anche che quelli che tornano dalle vacanze sono tutti esauriti.
Ah, ma perché dici che sì? Perché hanno paura o hanno speso troppo?
Non so, sono stanchi delle vacanze.
Sono già stanchi, no, ne ho visti alcuni, dai, ne ho visti alcuni riposati io però, dai.
Cioè, tu li vedi con le facce, no? Tirati, no, qui a Milano, vabbè. Però io sono stata bene, poi c'erano musei, tante belle cose.
Se ci danno anche qualche piscina più aperta, diciamo, stiamo meglio.
Beh, sì, esatto.
Il caldo che
infatti
c'era. Va
sì,
bene.
Esatto, guardo, sì. Va bene.
Grazie, grazie mille. Ciao, 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 ciao. Pronto? Dai, che ce la facciamo ancora a prendere un po' di telefonate. Chi sei? Pronto, pronto? Niente, non parla. Pronto? Pronto? Eccoti, ti sento.
Allora, sono Giuseppe, sono a San Sepolcro e per il mio ritorno ho chiesto a Gemini, mi ha suggerito parti domenica sera dopo le 10.
Ma ascolta, però, se tutti chiedono all'intelligenza artificiale e lei dice sempre tutti partiti alle 10 domenica,
no,
è un po' un casino.
Dipende, le domande le devi bene calibrare, perché quello che ho fatto è mettere domande che servono a me, ma anche domande che devono mettere sotto scacco l'intelligenza artificiale.
Ah, ho capito.
Quindi faccio attenzione, cioè non è che prendo l'oracolo Gemini, non voglio fare pubblicità a questa
intelligenza. No, tanto guarda, è talmente invasivo che figurati.
No,
invasivo.
Ma poi ho provato con altro, ho fatto i ragionamenti. Dal momento che sono a Sansepolcro devo raccordarmi con Cesena, quindi anche le famiglie, cioè come si dice, fanno l'ultimo, diciamo, mezzogiorno e poi rientrano. Quindi domenica, domani sarà, sì, diciamo, sicuramente una giornata, ci vuole poco a capire che sarà una giornata abbastanza
de fuego,
sollecitata su quell'asse. Poi dopo le 10 dovrebbe un po' la cosa normalizzare. Cioè, spero.
Speriamo, vedremo.
Di non prendere una fregatura.
Vedremo, oppure sarei con un martello a scassare qualsiasi macchinario che abbia dentro una intelligenza artificiale.
Almeno ho potuto farle, diciamo, e devo dire, sono ferie, ecco, cioè, mi sono rilassato, quindi pronti per
la ripartenza.
Pronti per diventare logoroici settembre.
Grazie mille. Ciao, 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 ciao. Pronto, pronto.
Pronto?
Sì, chi sei?
Sono Paola.
Ciao Paola.
Io sono ancora via, sono sull'Appennino.
Quale?
Bolognese. 400, sì, Porretta Terme.
Sì.
A pochi chilometri dove abitava Francesco Guccini. Io comincerei a pensare all'estate prossima. Vorrei chiedere al sindaco quanti dei 90.000 alberi promessi sono stati piantati, che zone d'ombra pensa di poter creare per chi deve sopravvivere l'estate a Milano.
Devi chiederlo ai nuovi candidati ormai, perché il sindaco se ne sta andando.
Vorrei sapere, comunque gli chiedo quanti li ha piantati e vorrei sollecitare tutti a creare del verde sui nostri balconi, almeno quello, cioè non è possibile che ci siano intere piazze col selciato, create delle aiuole, create delle zone verdi, dei prati erbosi.
Ti ringrazio, devo andare a chiudere perché siamo in ritardo, grazie però del messaggio, grazie. Ecco, adesso vi eravate un po' risvegliati e io invece devo chiudere. Vabbè, va così, ma ci sentiamo domani, sempre a Itaca, 8.45. Fra poco c'è il giornale radio con le notizie alle 10.30. E sono stata benissimo tutto agosto a casa con Radio Popolare. Grazie Luisa, Alberto, l'abbiamo già letto. Ezio ha fatto 9.500 km, è andato al nord e ha acceso addirittura il riscaldamento. Insomma, ci sarà modo in questi giorni di raccontarcela. Grazie per l'ascolto. A domani. Un saluto da Angelo Miotto e adesso le notizie.